Radiogramma 5, io sono Francesco, scusate il ritardo di inizio della trasmissione, ma un po' di contrattempi ci sono stati qua in regia, allora abbiamo risolto prima i problemi, poi siamo partiti con la trasmissione. E ora la trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo, ogni giovedì, questo è il nono anno della trasmissione, dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Ricordo appunto che questa trasmissione viene anche caricata ed è disponibile in internet all'interno dei gruppi di discussione di Yahoo, nella mailing list Paganesimo, nella cartella documenti potete trovare questa trasmissione che il nostro amico Franco carica con velocità, rapidità e bravura. E appunto voglio ricordare degli appuntamenti, delle cose che appunto sono interessanti, che hanno a che fare con la trasmissione, a parte appunto l'uso di internet che permette agli ascoltatori di rimanere in collegamento, di avere notizie, informazioni quasi quotidiane sulla nostra attività, sulle idee, sulle azioni che i pagani fanno, che il paganesimo realizza in Italia, appunto, ci sono anche degli incontri che sono degli incontri che non sono solo virtuali come internet o radiofonici appunto come questa radio. Uno dei prossimi appuntamenti è per sabato 18 dicembre alle ore 20.30 qui in sala radio di Radio Gamma 5 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. E la serie dei crogioli, dei dibattiti chiamati Crogioli dello Stregone, questa appunto sarà la seconda conferenza dedicata all'agguato, il relatore appunto sarà Claudio Simeoni. Appunto l'agguato è una delle tematiche che Claudio ha inserito nel Crogioli dello Stregone perché insegna, come dice lui, alle persone di essere attenti alla realtà, di seguire gli avvenimenti, i fatti, gli accadimenti, osservando questa realtà si possono intercettare le cose che ci interessano ed evitare di essere soggetti a varie cose, essere soggetti al dominio, alla possessione e alla schiavitù, schiavitù nel senso più esteso del termine. E di conseguenza Claudio ha sviluppato all'interno del Crogioli dello Stregone il concetto dell'agguato in cui le persone cercano di essere attenti alle realtà che gli attorno. E appunto allora la conferenza è il 18 dicembre alle ore 20.30 a Cadoneghe in sala radio in via Belzoni 9. Sempre il 18 dicembre, siamo in prossimità del solstizio d'inverno e abbiamo deciso di non fare un rituale pubblico anche perché alcune persone reputano che data la stagione sia abbastanza impegnativo, difficoltoso realizzare un rituale pubblico all'aperto e di conseguenza dopo appunto il dibattito, come sempre, noi andremo a cenare, a pranzare, a prendere una pizza e durante la tavolata celebreremo anche il solstizio d'inverno invitando gli dei al nostro tavolo. Questo appunto è un rituale che facciamo da molti anni, proprio perché noi come pagani siamo coscienti, abbiamo la percezione, sappiamo che gli dèi sono sempre attorno a noi, che gli dèi non sono lontani, che non sono separati, non sono distanti, ma vivono al nostro fianco, vivono assieme a noi e sono assieme a noi nelle strade, nelle cose, nelle azioni che noi percorriamo, facciamo, realizziamo. E di conseguenza il solstizio appunto d'inverno offre all'interno del calendario, chiamiamolo magico, rituale del paganesimo, questa possibilità di aprire una porta. Difatti dicevamo molte volte che la Federazione Pagana ha scelto quattro date significative che hanno un collegamento appunto anche astronomico, diciamo, nel senso che oltre a essere una sensibilità dell'individuo, una percezione del singolo o della comunità, hanno a che fare con eventi più generali, con eventi appunto che sono astronomici, che sono cosmici, che sono appunto gli equinozi e i solstizi. Il solstizio d'inverno è un elemento molto importante proprio perché rappresenta la porta degli dèi, cioè nel senso che raggiungiamo il periodo più basso di luce, il meno intenso, il meno presente, in cui sembra che l'oscurità abbia il sopravvento, abbia la capacità di nascondere tutto, di far sparire il sole, e invece in questo momento che è il più basso si ricomincia la rinascita del sole, il ritorno, ricomincia appunto l'allungarsi delle stagioni. Logicamente noi inseriamo questi eventi all'interno di un concetto ciclico del tempo. Noi non abbiamo il concetto lineare della storia, non abbiamo il concetto appunto lineare dell'esistenza, nel senso che noi non siamo creati, ma siamo eterni. Viviamo all'interno, siamo qualcosa che ha una composizione di materia in cui la volontà ha scelto di darsi una forma, di trasformarsi, di realizzarsi e di modificarsi, e di conseguenza tramite questa volontà noi siamo divenuti diventati, o siamo degli esseri coscienti, siamo delle persone che hanno una volontà, che hanno delle decisioni, e con questa realtà noi creiamo una nostra esperienza, noi creiamo la nostra anima, creiamo la nostra vita, creiamo quello che noi saremo, questo non importa, cioè noi realizziamo la nostra esistenza, la nostra vita appunto non è finalizzata a un al di là, non è finalizzata a un premio, non è finalizzata a un giudizio universale, ma è soltanto la volontà di compiere esperienza, di agire e di realizzarsi. E appunto, di conseguenza, terminata la nostra esistenza materiale, terminato quello che può essere l'aggregazione temporanea del nostro corpo, nel momento che il nostro corpo è un'aggregazione che per una volontà, per molte volontà si aggrega e per molte volontà si disfa, si scioglie, diventeremo qualcos'altro. Questo comunque non è importante, nel senso che noi non abbiamo una visione finalistica, abbiamo una visione ciclica in cui appunto tutto è all'interno della vita, dell'esistente, della natura, come la si voglia definire, e tutto appunto vi ritorna e tutto vi fa parte e nulla si distacca. Tutto si trasforma appunto all'interno della materia, del mondo, della sensibilità. E appunto richiamarsi a questi quattro fattori ciclici astronomici che si ripetono, che sono dei cardini, che hanno una manifestazione proprio fisica col discorso della luce, è una scelta che noi facciamo. È una scelta appunto per ricordarci, per ribadire, per riaffermare appunto che l'uomo è un qualcosa che non è staccato, che non è all'infuori della realtà, dell'ambiente, della natura, della civiltà, perché anche la civiltà ha una sua anima, una sua dimensione, ma che questo appunto appartiene al presente, appartiene al vivere, e di conseguenza il vivere ha dei passaggi, come abbiamo la nostra nascita, la nostra morte, però in questo periodo noi possiamo fare molte cose, abbiamo parecchie trasformazioni, abbiamo parecchie esperienze, dobbiamo accumularle, dobbiamo conoscere, dobbiamo ripeterle. Non possiamo pensare che arrivati a una certa età la nostra coscienza, la nostra volontà si fermi. Noi dobbiamo essere appunto coscienti che in ogni momento, in ogni ora, in ogni giorno della nostra esistenza noi dobbiamo sempre essere attenti, veloci, partecipi. Sì, c'è già una telefonata, sì, pronto? Niente. L'ascoltatore ha riattaccato, va bene. E allora per questo appunto noi diciamo che abbiamo scelto queste quattro date. Ecco, in contemporanea al solstizio d'inverno, al festeggiare gli dei, io voglio ricordare appunto che c'era anche l'uscita del primo numero del bollettino della Federazione Pagana, che appunto si chiama Vox Carmentis. È appunto un bollettino che abbiamo scelto di pubblicare sempre in concomitanza con i solstizi e gli equinozi, e il studio d'inverno rappresenterà anche la pubblicazione di questo bollettino. Voglio poi ricordare appunto che questa sera avremo un qualcosa di diverso, nel senso che anche questa sera Claudio non ci sarà, e invece avremo un ospite che già alcuni ascoltatori conoscono, che è Ettore Ruzza, è l'organizzatore del Patavium Celti Festival, che in questo momento è impegnato con una festa molto bella. Io ho avuto occasione di andarci ieri sera e invito anche gli ascoltatori a parteciparvi. Allora, questa festa si chiama Le Lunghe Notti Celtiche e ha luogo, attiene, dal 7 di dicembre al 12 di dicembre. Per intenderci, la collocazione geografica è di fianco al centro commerciale Nuova Gasparona, praticamente l'incrocio che porta al centro commerciale di Tiene. Comunque c'è un tendone gigantesco ed è facile raggiungerli. Appunto Ettore Ruzza è uno dei promotori di questa festa e uno della sua associazione ha aderito a questa iniziativa, che è veramente interessante, anche perché voglio ricordarvi che all'interno ci sono ricostruzioni di capanne dei Celti, dei Veneti, c'è un mercatino artigianale, in questo mercatino artigianale è presente anche un nostro caro ascoltatore che è Andrea, in cui Andrea lo dobbiamo ricordare perché è quello che ha fatto la statua in argento della Dea Reitia. Andrea appunto ha fatto anche una ricostruzione al forma di ciondolo dell'elmo di Oppiano. Allora questa sera appunto dalle ore 19 alle ore 20 avremo qui in trasmissione con noi Ettore Ruzza, che ci parlerà appunto delle lunghe notti celtiche che si stanno svolgendo appunto a Tiene dal 7 al 12 di dicembre, e tra l'altro appunto l'evento, uno degli eventi, comunque un evento molto bello, avverrà sabato e avverrà anche domenica, e sarà lo scontro, il combattimento tra il vecchio re del Grifoglio e il giovane re della Quercia. E questo appunto è una cosa, una ritualità, una ricostruzione storica molto bella, che dimostra come nelle popolazioni esista appunto uno spirito guerriero, che esista appunto una volontà, un retaggio, un archetipo del luogo, un qualcosa che ha a che fare con la nostra terra, con le nostre radici, e che noi dobbiamo appunto recuperare. Allora questa sera appunto dalle 19 alle 20 avremo Ettore Ruzza che ci parlerà di questo accadimento, di questo avvenimento, di questa festa. Ci parlerà anche di un'altra festa che lui ha in programma di organizzare per i primi mesi del 2005. Ci parlerà anche dell'Elmo di Opeano e di varie iniziative che hanno a che fare appunto con la realtà veneta e con la realtà celtica. Perciò appunto per chi vuole sentirlo questa sera dalle 19 alle 20. E appunto questo è uno degli appuntamenti di questa sera. E poi passiamo anche ad altre cose. Appunto avevamo parlato all'inizio, siamo partiti accennando una cosa che è l'appuntamento del 18 di dicembre, che è relativo all'equinozio, al solstizio d'inverno. Visto che siamo nel periodo anche di feste, di regali, io vi vorrei consigliare sul tema feste pagane un libro di un amico. Allora, il libro è di Roberto Fattore, Feste pagane, e il sottotitolo dice Alla scoperta della ruota dell'anno e della dimensione magica del tempo. La casa editrice è la Macro Edizioni, all'interno della collana Sentiero Magico. Io Roberto Fattore lo conosco da molti anni, è uno scrittore molto in gamba, molto attento, che ha una sensibilità enorme per quanto riguarda appunto le tematiche, le feste delle antiche religioni, delle feste che hanno a che fare con le feste pagane. E ha scritto questo libro che è abbastanza scorrevole, leggibile, molto bello, in cui appunto traccia non il calendario, ma traccia la storia, i riferimenti magici, religiosi delle principali feste pagane che molti gruppi attuali hanno scelto di ricordare, di festeggiare, di portare avanti. Il libro costa 9,80 euro, è un libro appunto di circa 130 pagine, ben scritto, perché Roberto Fattore, anche in altri scritti che ho avuto occasione di leggere, ha sempre trattato con precisione, con intensità, con competenza le tematiche relative al paganesimo. Allora io vi consiglio questo libro, è appunto Roberto Fattore, Feste Pagane, Macro Edizioni, ed è appunto un libro che ho scritto da poco e che a mio avviso merita di essere letto, proprio perché finalmente in ambito editoriale abbiamo uno scrittore che scrive di queste tematiche avendone un'esperienza diretta, avendone una sensibilità, avendone una percezione, avendole anche vissute. Poi io lo conosco di persona e vi posso dire che è una persona che merita veramente, proprio perché è veramente in gambe. Scusate un attimo. Sì, scusate l'interruzione, ma come sapete Radio Gamma 5 non ha un portiere, perciò anche chi conduce la trasmissione molte volte ha anche il dovere di seguire qui le persone che vengono a trovarsi. E appunto, dicevamo, stavamo parlando di questo libro, un libro che appunto merita, è interessante. Io vi ridò le coordinate appunto, che sono queste. Roberto Fattore, Feste Pagane, Macro Edizioni, ed è un libro appunto che consiglio a tutti. Tenendo conto che sulla tematica poi chi ha a che fare? Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Pagin.
Ciao.
Attento, ma è persona dovrà evolvere, no?
Beh, non so, c'è la persona che può anche scegliere di involvere.
Puoi anche involvere.
Sì. No? Cioè, non è tassativo le scelte, le fa le persone. Una persona si potrebbe anche fossilizzare. Cioè,
non so. Mico usare il condizionale, dovrebbe, no? Cioè, come proiezione normale.
Beh, diciamo che più che evolvere dovrebbe trasformarsi, dovrebbe conoscere, dovrebbe fare esperienza. Ci sono delle persone che hanno paura di fare esperienza.
Ecco.
Però non possiamo forzare la volontà delle persone di cambiare o di andare verso una direzione diversa.
No, non sta in bocca parole.
No, sto dicendo in generale. Cioè, dai, ci conosciamo, perciò so cosa posso attribuirti e cosa non ti posso attribuire.
Dai. Per cui, cioè, qui che c'è da fare un cammino.
Sì.
Verso una meta, che sia il corpo luminoso, qualsiasi meta che sia, che vuoi una componente che non abbia paura.
Ma vedi, la paura dipende poi da cosa ha origine e da come viene utilizzata, perché ad esempio ci sono alcune pratiche che utilizzano la paura per trasformazione, però qui bisogna essere capaci.
Mi sono convinto che l'evoluzione ha bisogno del coraggio. E coraggio se è il contrario di ha paura.
Sì, ma vedi, non potremo stabilire delle regole assolute, proprio perché non siamo tutti quanti uguali. Di conseguenza non è detto, cioè, probabilmente...
Mi uso singolare e te plurale, no? Mi uso singolare e penso singolarmente. Usi il noi se parli ti personalmente, vabbè, posso anche. Ma quando te parli noi, a nome di chi parli tu oltre a te?
Di quelli che vogliono che parlano, che vogliono che parli a loro nome.
Ah, se qualcuno che te ha delegato
parla. No, nessuno mi ha delegato. Io posso riconoscere le persone che mi sono simili, che hanno un'affinità con me, e di conseguenza posso dire noi, ma sono persone che sono simili a me, che non ho certo trasformato, che non ho certo cambiato, ma in cui ci ritroviamo ad avere un comune archetipo, cioè nel senso che abbiamo una sensibilità a pelle che ci rende simili, che ci rende vicini, perciò io parlo per quelli che sono simili a me, quelli che si sentono simili a me, ma non quelli che...
Ma sapendo dicono... che ognuno sia diverso da che altro,
diciamo che noi non siamo totalmente diversi dagli altri, perché noi condividiamo delle cose di base, come ad esempio condividiamo una certa cultura, cioè nel senso che avendo a che fare, ad esempio, tutti io e te viviamo nel Veneto e dobbiamo partire da delle caratteristiche che sono legate al Veneto, di conseguenza si può dire che noi rappresentiamo un genio del luogo e da questo genio del luogo noi dobbiamo partire, non possiamo, cioè noi il concetto ad esempio del deserto non l'abbiamo presente, non lo possiamo percepire, abituati come siamo alle campagne o alle montagne o alla confusione, alla mescolanza di questo, noi dobbiamo vivere con delle pianure, delle montagne, noi ad esempio siamo abituati a vivere con l'acqua, di conseguenza noi la mancanza di acqua è un concetto abbastanza arduo, cioè il Veneto è famoso proprio per, a parte adesso gli inquinamenti, però di avere i grandi fiumi, di avere l'acqua sottoterra, l'acqua che scorre, perciò noi possiamo parlare di una certa caratteristica locale, di genio del luogo. E lì
ovviamente noi in funzione di qui che vive qua intorno al Veneto insomma.
Cioè, non è che fare un discorso vero, cioè nel senso che uno che ad esempio che abita in Africa o che abita negli Stati Uniti o che abita nell'America del Sud o che ad esempio un Inuit può avere una mitologia molto simile a me, ma sarà molto più incentrata sul freddo, sul ghiaccio, sulla neve, cosa che ad esempio noi, sì, la neve è una cosa di cui si va a sciare, però non è essenziale per la nostra vita, se poi nevica lungo le strade, cavolo, nevica, mi tocca mettere le catene, devo andare più piano, capito? Cioè, il rapporto è ben diverso, perciò io posso parlare per una comunità che per storicamente si è sedimentata in questa maniera, insomma.
Ma ti sei convinto che la paura sia una componente che possa anche far evolvere le persone?
Ma no, vedi, dipende dalle persone, cioè, nel senso che non siamo tutti quanti uguali, siamo molto affini, ma non siamo tutti quanti uguali.
Su questo concordo perfettamente, ma dal momento che non siamo uguali,
mi
distingo dagli altri e affermo che solo il coraggio, per cui il superamento delle paure, può portare a uno stato evolutivo superiore.
Ma vedi, ma c'è un discorso, la paura può anche servire come elemento scatenante, cioè nel senso che tu di fronte a una minaccia puoi essere o debole o forte, e chi ti minaccia certe volte ti obbliga a reagire in qualche maniera, perciò di fronte a questa minaccia tu ne puoi anche trarre un giovamento.
Vabbè, questo concetto.
No, ma non è questo.
Perché mi se trovo un disagio, vado a superarlo. Per cui posso affrontarlo.
Non parlare neanche di disagio, perché disagio significa
ostacolo evolutivo.
Ma gli ostacoli sono belli perché devono essere affrontati, ti danno la possibilità di misurare la tua energia, forza, la tua capacità.
Una volta che mi trovo sto ostacolo, sta barriera.
Sì.
Mi o affronto d'impatto, per cui posso anche o vita o morte, oppure studio un attimo, passo dei tentativi, vedo come che reagisce, ma è il mio compito, non sei quello di avere
piano, non è detto che sia così, cioè nel senso che non dovremmo avere una logica dualistica, bene o male, perché certe volte appunto l'ostacolo non deve essere annientato o distrutto, ma deve far parte del tuo bagaglio, della tua esperienza, cioè tu non puoi pensare di annientarlo, certe volte puoi essere più astuto e puoi trovare un compromesso con questo ostacolo, certe volte questo ostacolo può trovare un sostegno in te e tu in lui, cioè nel senso che le problematiche, le dimensioni, le capacità di vivere sono molteplici e queste qua permetterebbero di affrontare le cose in maniera diversa, cioè non dobbiamo pensare di affrontare le cose con la volontà della distruzione,
perché
queste cose, cioè la paura, gli ostacoli non fanno parte sempre della nostra vita.
Cioè nella mia vita, gli ostacoli, ho cercato di evitarli, sempre, e superare e a barriera chi mi poneva.
Sì, ma vedi, ma non è che ti ponessero una barriera, ti ponevano una possibilità.
Una possibilità, per cui mi potevo fermarmi o cercare di aggirarli.
No, non solo, potevi anche passare ad esempio la tua esistenza a riflettere su questo ostacolo, potevi elaborare un pensiero che molti altri avrebbero utilizzato, cioè anche lo studio di questo ostacolo potrebbe averti preso tutta quanta la vita e di conseguenza tu potrebbe anche indirizzarla con qualcosa per la tua comunità, per la realtà in cui vivi. Cioè la distruzione totale non ha senso, proprio perché anche le cose poi ritornano, cioè noi viviamo in un'epoca che non è lineare ma è ciclica, perciò certe cose torneranno sempre a ripetere, certi ostacoli, se anche tu affronti un ostacolo lo superi, sicuramente i tuoi figli o i tuoi discendenti o i tuoi vicini o i tuoi parenti o persone che vivono dopo di te lo dovranno riaffrontare.
Ma l'evoluzione non è di massa, è individuale.
Ma vedi, non c'è un problema di evoluzione, perché vedi, la vita, noi ad esempio nasciamo, andiamo avanti, ma non è che lo facciamo per volontà cosciente, cioè è un qualcosa che ci domina, che è all'interno di noi, della nostra biologia, di conseguenza noi ci trasformiamo proprio perché ci sono delle condizioni. Cioè noi ad esempio quando nasciamo diventiamo adulti perché abbiamo una madre che ci allatta, di conseguenza non è la nostra volontà, noi potremmo anche trovarci in non avere la madre che ci allatta e di conseguenza potremmo anche non trasformarci di diventare adulti. Cioè come vedi, bisogna sempre togliersi del pensare di essere unici, cioè tu sei quello che sei, ad esempio se tua madre probabilmente ti avesse allattato meno avresti avuto un fisico meno prestante, se tu avessi trovato una condizione di società in cui c'era meno alimentazione sicuramente avresti avuto dei problemi di sviluppo fisico.
Ma perciò vedi, caso, cioè il caso non esiste, vuol dire che questo doveva essere il mio percorso?
Ma anche perché esiste anche la fortuna, cioè nel senso che se le persone che sono attorno a te sono capaci di concepire l'importanza della realtà anche per le altre persone, creano delle condizioni favorevoli per tutti. Perciò ho capito, anche tu potevi dire sì, ho bisogno di trasformarmi, però se non trovi delle condizioni favorevoli, sì, c'è della gente che sopravvive anche in condizioni di fame estrema, però logicamente
o se vive in funzione di quello che è coscienza che ognuno ha, porta a esprimere, oppure se...
Ma non è che noi dobbiamo soltanto esprimere, perché noi non abbiamo tutto quanto dentro, abbiamo il bisogno anche di capire quello che c'è attorno, cioè nel senso che noi quando nasciamo in un ambiente che noi dobbiamo comprendere, che dobbiamo essere coscienti, questo ci viene favorito dalla cultura, dalla società in cui viviamo, perciò è importante. Noi possiamo esprimere molte cose, cioè noi potremmo essere dei bravi cacciatori africani come potremmo essere dei bravi artigiani ad esempio veneti, perché ci hanno insegnato la tecnologia, capito? Cioè di conseguenza la nostra potenzialità c'è in tutti i due campi, soltanto che la cultura ci indirizza verso qualcos'altro di diverso.
Allora,
insomma,
diciamo nozioni, no? Invece che cultura. Ma tutte
ma anche la nozione è cultura, cioè nel senso,
bene,
cioè,
bene,
ma tutto
basta,
quanto.
Basta essere d'accordo.
Sì.
Allora, se le nozioni che noi altri avevamo, che mi diciamo condizionamenti.
Ma non esiste il condizionamento assoluto, cioè. Il condizionamento c'è quando. Il condizionamento è assoluto quando ti impedisce di vivere, quando ti impedisce di realizzarti, di manifestarti, di essere te stesso.
Per me, in fase, come si può dire, decrescita, ho avuto un condizionamento cattolico, mi sono reso conto che mi limitava e siccome che avevo una volontà forte e una capacità, mi sono opposto e ho superato l'ostacolo, quindi la faccio mettere in cura, tradotto in maniera là. Cioè, molti altri non sono in grado di farlo. Allora,
ma se gli altri non lo fanno, lo fanno per loro debolezza, ma anche per loro scelta. Cioè, il problema è che tu tiri fuori la cultura cattolica, ma c'è anche chi sceglie di rimanere schiavo, perché nella nostra esistenza tutti quanti hanno un momento in cui possono scegliere, in cui si rendono conto che sono all'interno di una prigione, che sono fatti schiavi dal cristianesimo.
Guarda che adesso usiamo il... ragioniamo per assurdo, ma è a metafora dei vergini stolte che messe di fronte alla possibilità di uscire da uno stato e andare dentro su un altro, che già poi sono, il messaggio esoterico.
Sì, ma vedi, ma anche Caro Coltiva ha avuto un momento della sua vita, un momento in cui poteva scegliere di essere una persona diversa, non l'ha scelto, ha accettato quello che gli hanno proposto.
Ognuno delle scelte che fa, che ne paga le conseguenze.
Sì, è responsabile delle scelte.
Perfetto.
Certo, se poi le scelte individuali cominciano a provocare dei danni, dei disastri verso altre persone, chi è conscio di questo deve cercare di limitare che questa situazione si manifesti, cioè si lascia a chi è un cattolico e extracattolico, però si cerca di metterlo in una fase di contenimento che non sia dannoso per gli altri, insomma.
Va bene, te ne conto una e dopo ho finito. A goccia parlo spacciatore delle particole che parlava di Radio Padania, no?
Ma tu sei proprio affezionato a quelle gentaglia?
Ma mi so frequento diverse radio, e dopodiché quando che cato che ho giusto mi dico a mia, sempre abbattuto da sé, sono Pierino la Peste. E sto qua diceva che è il Papa, Pio IX, E che ha fatto è il sillabo di, come si chiama, sì, di Amadone Immacolata Concessione.
Sì.
Un altro, mi ascolto queste robe qua, perché tu non le dice in accesa, che tutti quanti va a ascoltare e dice cazzi su, ma quando che lo dice Panna Radio, dopo che ha detto che un altro papa che ha messo e scomunica contro i comunisti, e che dopo bisogna che gli islamici non vengano qua. E ora pensai che ho fatto una domanda, perché mi sono curioso. E che ho detto, ma sto papa qua, ho detto, gli era quello che aveva inventato l'infallibilità del papa, per cui è il Dio che lo ispirava, per me 800 anni, che sa tutti quanti che ha attribuito, che facesse quello che volesse. E dopo, successivamente, che ha detto questo, che se adesso, ho detto che si è domandato scusa per tutto quello che ha fatto.
No, non l'ha, beh, la parola che non l'ha chiesto scusa, cioè nel senso che l'ha raccolto.
Ma perdono, non so cosa
no, 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 non ha chiesto, cioè...
Ma no, insomma, è senso se netto o no? E dopo ho detto, ma sta detto, ma i comunisti, ho detto, gli islamici, se si tutti fratei, tutti figli di Dio, ho detto, ma per cosa sei che venga a sé contro qualcuno che non sei diverso da altri, ho detto, se tutti figli e te su Dio, ho detto, non ha senso. E dopo spiegami un'altra roba, ho detto, se senza che nessuno volesse, si andà a portare il cristianesimo, il cattolicesimo per tutto il mondo, dove che nessuno ve ha domandato.
Esatto.
Adesso che torna qua islamici in casa vostra, uito,
dopo che gli hai insegnato a fare così,
e i cattolici si converte, poi e se è incassato, gli ha detto basta, non voglio più parlare con te.
Poverino, dai, di fronte a queste assurdità, cosa
può cosa... bisogna dire sia lodato Gesù Cristo.
Esatto.
Cioè... culo, saluto.
Va bene, ciao, ciao.
Sì, e allora appunto ricordo i numeri telefonici per chi vuole intervenire, sono 049 700 700.
Sei pronto?
Posso fare un proclama anche a me?
Però breve, dai, Alessandro.
Sì, ecco, tre punti che mi sono segnati. Dunque, no, anzi, siamo contro di... Ma lo stato sociale che viviamo, che siamo pensionati, ma potremmo estenderlo per tutti. No, anzi, basterebbe a metà di quello che gli dà, cioè siamo contenti stesso.
Va bene, perfetto, ma ne sono chiarissimo. Comunque questa non è la trasmissione che si occupa dei problemi dei pensionati, comunque è sufficiente. È chiaro, però comunque va bene, grazie Alessandro. Appunto Alessandro ci ha dato appunto il problema dei pensionati, che è un problema importante, però appunto è un problema che noi non affrontiamo, e di conseguenza sono trasmissioni che sono più qualificate della nostra di affrontare il problema dei pensionati. Allora io ricordo appunto i numeri telefonici per intervenire in trasmissione, che sono 049 700 700 e 049 700 838. Appunto. Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Ciao. Ciao Ivan. Sì, tutto bene, sì.
Niente, ho sentito... Niente, ho per caso un articolo qua del Libero, no?
Sì.
Una pagina che mi sono fatto dare una signora, che se no non compro, non vedo una... E ho scritto, dopo Wittila, un papa indiano. Non so se te sei...
Sì, beh, fai le...
Dunque, un giro di pareri tra i grandi elettori, tra il cardinale di Bombay, Ivan Diaz, come candidato a succedere a Giovanni Paolo II. Il vaticanista,
Comunque ci sono tantissimi candidati, cioè nel senso che
sì, ma tu qua che sei una metà pagina, dunque legge martedì 6 dicembre, adesso qua il vaticanista Rai De Carli svela chi sarà il prossimo capo del Vaticano, cioè non so se è con punto esclamativo oppure
sì, vedrei, potremmo proporre ai monopoli dello Stato, oltre che l'estrazione del lotto, l'estrazione dei candidati
a parte che si sa questo che comunque a faccia che hai oggi per basso, guarda, quello che dice Franco. Ma insomma questa è una delle... Dopo sono Repubblica, che sei, non so se sei la Repubblica da oggi.
No, non ce l'ho ancora.
Che sei, la querel dei presepi, sai, no? Che,
sì.
Che sei, anche a Quattroviso, che sei, che il problema è un problema enorme, chi vuole mettere il cappuccetto rosso.
Beh, il cappuccetto rosso è più istruttivo rispetto, sinceramente, ai presepi cristiani cattolici. Questo...
Da mezza pagina, aspetta un attimo.
Sì, sì. No, effettivamente, appunto, dicevo, cioè, è meglio insegnare cappuccetto rosso ai bambini, perché appena sanno che è una condizione favorevole in cui, non so, del disagio, i bambini ne escono. Con il presepe cosa li fai? Li fai pregare il povero bambino Gesù che soffre per loro, insomma.
Esatto. Ecco qua, ora dice... Pagina 29, oggi, giovedì 9 dicembre, Ruini, appello per difendere i presepi, non togliamoli dalle nostre scuole. Il messaggio del cardinale durante la diretta TV da Piazza di Spagna, tu vedi che è una carella italiana proprio,
sì, sì, sì,
di importanza mondiale, si può dire. piace, e la Lega scrive al ministro Moratti, naturalmente.
Sì, ma pare che non c'è problema che tutti quanti i partiti dall'estrema sinistra all'estrema destra sicuramente sui presepi sì, avranno una posizione comune, insomma.
Sì, anche se non ho estrema sinistra, no, giù, cioè c'è proprio una. Siamo sotto un periodo adesso di metamorfosi della persona, vero? Cioè da.
Sì, beh, se tu pensi. I comportamenti che hanno avuto anche i partiti che dovrebbero essere laici esatto. Rispetto alla realtà, lì non c'è da.
Non c'è da fargliene conto veramente, perché
sì, sì.
Le estrapolazioni che dice, cioè, che tira fuori di che roba proprio basare a nei senocciamenti anche da parte delle fondazioni, una roba. Non c'è qui parte politica, insomma, l'area di tutto, quando che si tratta di coinvolgere, diciamo. Verso un punto unico, verso le
A. Cioè, basta pensare che ad esempio hanno trovato i soldi per assumere gli insegnanti di religione.
Esatto,
sì. E quando appunto i tagli li fanno dappertutto,
esatto,
insomma.
Sì, tranquillo.
Quando abbiamo detto che poi gli insegnanti di religione hanno una percentuale di bocciatura doppia rispetto agli altri insegnanti,
sì,
insomma.
Sì, ma dopo si crea naturalmente i ghetti, no? Si crea i ghetti. E gli apartheid della.
Secondo si crea una scuola che non dà istruzione, che non è capace di insegnare ai ragazzi le cose. Elementari, no?
Anche perché ha interessi da non insegnare, insomma,
sì, sì.
L'interesse da non creare dei teste pensanti, io, ma sempre sudditi, in ogni caso, comunque. Ecco, e dopo che ho trovato della fiaccola, ho trovato.
Ah, okay, a proposito, ti ricordi che tu mi hai parlato del libro Verbum Dei, Verbum
sì,
Gay?
Sì, sì, sì.
Sai che ha avuto una condanna al Tribunale di Roma?
Sì,
perché il libro era della Federico Croce Editore, mi ricordo.
Sì.
Nel libro c'era anche la tesi in cui diceva che Paolo VI aveva un rapporto particolare con un attore italiano e il Tribunale di Roma ha detto che è lesivo dare dell'omosessuale a qualcuno.
Sì,
sì, 30 novembre, ho visto il comunicato il 30 novembre proprio della Federico Croce che diceva. Sì, 30 novembre di quest'anno.
Ma si trova il libro?
Il libro, guarda, il libro io cercherò di recuperarlo perché ho chiesto a Bassano, una libreria molto grossa, e non sono riuscito ad averlo. E tra l'altro appunto questo libro è stato proprio anche, tra l'altro, proprio ha avuto questa condanna e il editore diceva strano perché in Italia. Non è certo un'offesa, eppure il Tribunale di Roma ha stabilito che dare dell'omosessuale a qualcuno è offensivo, vabbè. Sì, sì, guarda, io l'ho vista su internet, proprio questa notizia, proprio il 30 novembre è uscita la sentenza.
Pazzesco. Anche perché, aspetta, un'altra roba, che c'è la querela appunto che c'è, Aldo Busi e Don Vega, no?
Sì, questa non l'ho seguita perché.
Ieri praticamente ha vinto, no, la causa, la vita Vega naturalmente, se qua che sta la causa, no?
No, guarda.
Che Don Vega ha scritto un articolo che Aldo Busi incita alla pedofilia.
Sì. Cioè,
come Busi. Un intellettuale come Busi è già perso sta causa qua, diremmo, che lo gacco era là, cosa poteva fare?
Sì.
Perché a dire che è una roba così, insomma, non so niente a dire che se apologia di pedofilia.
Sì.
E niente, ha perso, come dire che non so cosa che non è offensivo, una roba del genere, capito?
E tu pensi che invece questo libro Verbum Dei, Verbum Gay è stato condannato perché ha un atto dell'omosessuale a qualcuno, insomma.
Sì,
cioè, come vedi, quando si tratta di difendere certi interessi moralistici, si capovolge la giustizia. D'altronde era già Lao Tse che diceva fare la giustizia come un timone dove lo si gira va.
Sì.
Lo diceva Lao Tse, perciò, insomma.
Ma che è un caso di censura che se.
Beh, dato come sai, noi l'abbiamo sempre detto quando ho cominciato 9 anni fa questa trasmissione, che lo scontro del futuro sarebbe tra una visione appunto monoteistica cristiana e una visione diversa.
Sì, e
i tempi ci stanno dimostrando purtroppo che avevamo ragione. Insomma.
Infatti, io sono uno che vede, cioè abbastanza pessimista, e vedo questa che si delinea proprio una linea netta sul conflitto qua.
Beh, comunque diciamo è uno scontro che deve essere fatto, portato avanti, noi faremo il nostro, quello che ci sentiamo di fare, noi faremo la nostra battaglia.
Deve spulgare, insomma, dopo chi che si farà avanti, vedremo dopo, insomma, anche per gli intellettuali, se spera, insomma, che
Beh, anche in campo, diciamo così, di intellettuali, per fortuna ci sono dei buoni segnali. logicamente anche loro cominciano a sentire che c'è sì, che c'è l'inquisizione è alle porte e anche loro cominciano a percepire questo e cercare di dare un loro contributo, e già questo è positivo, insomma.
Speriamo, si spera, almeno nel teatro, almeno
cose. Sì, ma anche in campo giornalistico per fortuna qualche rara eccezione c'è e che deve essere incoraggiata.
Certo, se viene avanti il rullo compressore delle certe idee superficiali, certe idee populiste,
Sì, beh, la mentalità di monoteisti, di tutti i monoteisti, che siano ebrei, cristiani, cattolici, islamici, è sempre quella di annientare i peccatori.
Esatto.
Ed è quello che loro cercheranno di fare, come hanno sempre fatto nella loro storia.
E venga anche chi condanna, appunto.
Sì, loro ci riproveranno. Loro ci riproveranno.
Condanna la letteratura, condanna il sapere, la scienza, tutto quello. D'accordo.
Bene. Ciao, Ivano. Ciao.